tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Così cantava nel 1970 Edwin Starr con questo classico intitolato War dall'album War and Peace. E War Was It Good For? Absolutely Nothing. Non è una, diciamo così, come dire, non è un'analisi troppo approfondita, ecco, della questione che riguarda gli eventi dell'uomo, però è assolutamente condivisibile e mi dà la possibilità di introdurre l'argomento legato, come vi anticipavo, a questo, questa perla, questo gioiellino di Louis Ferdinand Céline intitolato proprio Guerra. E sono molto curioso di sapere, adesso lo chiediamo subito al nostro Ottavio Fatica che torna a trovarci, lo ringrazio per questo, gli do il buongiorno. Ciao Ottavio, buongiorno, bentornato a Radio Rock.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Eccoci, mi viene da dire, cioè come prima domanda proprio ti vorrei chiedere questo, no? L'evento della guerra, l'evento guerresco, no? Quanto proprio su Céline, quanto ha pesato, quanto è stato traumatico al punto da poter dire forse che le cose sarebbero andate, magari non so, è difficile fare questi ragionamenti, chiaramente i sé e la storia, insomma, però sarebbero andate diversamente se non ci fosse stato quell'evento che poi in qualche modo è anche raccontato in questo Guerra di Céline. Come la vedi?
Che la guerra lo ha segnato irreparabilmente, diciamo così, perché appunto non è stato solo questione della ferita, dell'invalidità, di questo effetto traumatico che aveva avuto sulla sua zucca, perché non si sa bene che cosa gli era successo, ma lui per tutta la vita ha sofferto di dolori, nella testa aveva un continuo frastuono, come poi leggerai anche nel romanzo.
Sì, sì.
Però questa cosa l'aveva accompagnato, perché era arrivata la Seconda Guerra Mondiale e secondo lui tutte le cose che aveva scritto, anche aberranti, erano in funzione del fatto che lui non voleva che scoppiasse una Seconda Guerra.
Sì.
Era una sorta di profeta fatto a modo suo. L'altro giorno facevo i conti, allora lui, te li faccio rapidamente,
sì.
Dunque lui fa la guerra nel 14, a 20 anni, quando ha 20 anni,
sì.
Pluridecorato, grande invalido, eccetera. Nel 24 scrive il dottor Semmelweis.
Sì.
Questo. E lì c'è scritto: non c'è che la guerra nel cuore degli uomini. Poi nel 34 scrive Guerra, ad esempio, poi dopo scriverà gli altri libri. Ogni volta, se tu poi ci metti accanto alle date, c'è sempre una guerra lì vicino. Io l'ho tradotto nel 74 e c'era ancora la guerra del Vietnam, capisci?
Certo.
Se tu lo sposti adesso, siamo arrivati a 100 anni dopo, nel 2023 invece che 24, e vabbè, c'è questa guerra alle porte di casa, insomma. La guerra non solo per lui, non solo nella sua epoca, ma insomma non è che se n'è andata mai. Io ho qui sotto gli occhi un libro che sto leggendo, che c'è una guerra fra Siria ed Egitto con in mezzo la Palestina, però è 3.000 anni fa, che dici?
Sì, sì.
Non lo so, la guerra è proprio, ci accompagna perennemente.
Purtroppo sì. Può essere questa, diciamo, una delle conseguenze nefaste della guerra, può essere anche il fatto che, come accennavi tu, appunto, lui ha a un certo punto deciso di appoggiare sostanzialmente Vichy, insomma il nazismo.
Scusa, però lui non ha appoggiato quelle cose, lui è stato, diciamo, portavoce, se vogliamo, portavoce involontario, perché credo che tutto quello che lui sentiva nei quartieri popolari parigini dove viveva, dove lavorava come medico, sentiva le cose che lui poi ha ripetuto nei suoi libelli, capisci? Le sentiva dalle signore che facevano la spesa, le sentiva dal vetturino, le sentiva da qualsiasi persona. Credo che gli lavorassero dentro, lui come un commutatore le riproduceva. Il suo grande difetto era la bravura, cioè la gente per strada diceva cose orribilanti, lui diceva cose ancora più orribilanti, ma molto 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 meglio.
Certo.
E quindi l'effetto era ancora più deflagrante.
È chiaro.
Noi su questo lo possiamo rimproverare, ma lui non era uno di Vichy, non era politicizzato, era un anarchico o un anarcoide estremo.
Sì.
vagamente considerato di destra, lui non era, forse non era nemmeno di destra, se vogliamo.
Non era allineato, ecco, sicuramente.
No, tanto... sì, per niente.
Io ho fatto un paragone, per esempio, con il nostro Malaparte, no, prima, con cui pure so che erano amici, si scrivevano nella diversità, però in questa follia un po' anarchica, un po'...
Però Malaparte era più un ping pong, cioè si spostava da qualche parte.
Sì,
a un certo punto gli piaceva pure Mao Zedong.
Sì, sì, è morto comunista, sostanzialmente. Senti, ma... no, però questo, insomma, come ci ricordava l'amico Claudio Morici, su prima, anche lui scrittore, che mi dice i partigiani francesi lo condannarono proprio a morte, l'hanno graziato per un pelo, insomma, no? Non gliel'hanno perdonata.
Sì. No, dunque, ma lui nel frattempo aveva amici lì dentro, cioè, sotto l'appartamento suo c'era un luogo di riunione di quelli della resistenza, e pare che qualche volta qualche loro ferito in qualche scontro con quando andavano in giro a ammazzare i nazisti lo portassero su da lui, e lui glieli curava, glieli medicava, capisci? Sì. È tutta una cosa ambigua, è tutta una cosa complicata. Con Serino non c'è niente mai di pulito,
di univoco. Invece ci puoi raccontare la storia di questo manoscritto, che è affascinante, poi già avere un manoscritto ritrovato, rubato, cos'è? Ci racconti un attimo come...
Sì, vabbè, innanzitutto è un caso unico, non più unico che raro, è proprio unico, perché non si è mai visto che 70, bisogna vedere quanto calcoli, ma 70 o 90 anni dopo vengono fuori 6.000 pagine di uno scrittore del Novecento importante, conosciuto, che nel frattempo è stato letto, non è che era sparito e poi tre millenni dopo, tre secoli dopo ritrovi delle cose per sbaglio in un castello, no. Lui era scappato e aveva lasciato una cassapanca appunto in questo appartamento, e quelli della resistenza erano andati su e l'avevano sequestrata, diciamo così. Poi era sparita e nessuno ne sapeva più niente, anche se lui, tornando, aveva raccontato che erano spariti dei quattro suoi libri più tanti altri documenti, ma hanno rubato i miei capolavori. E siccome a lui piaceva tanto fare il vittimista, credevano che dicesse delle balle, capito?
Sì.
Quando poi è morto, la moglie ha detto la stessa cosa. Nel 61, quando era, disse: vedrete che appena muoio io verranno fuori questi 4-5 libri, 4-5 testi di lui. E così è stato, solo che siccome poi si è saputo che non avevano voluto restituire questo materiale per fare quasi un dispetto a lei.
Sì.
Lei è morta a 107 anni, quindi
107 anni, sì. Hanno dovuto aspettare parecchio.
Sono venuti fuori nel 2019, sono venuti fuori, ed era vero, c'erano 6.000 pagine con questi quattro inediti, più lettere ad altri scrittori, materiali suoi, che è una cosa incredibile. È come se fosse successo per Joyce o per Proust, capisci?
Certo, un patrimonio. Poi mettere le mani su dei manoscritti è veramente, veramente unico.
E adesso ha comprato questi inediti, diciamo si è aggiudicati, e adesso abbiamo pubblicato il primo, l'anno prossimo uscirà a Londra,
sì.
Diciamo una seconda tappa della cosa, e poi anche gli altri due, uno che ha scanditi, così. E è una sorpresa, perché trovi, sono dei tasselli che riempiono meglio l'immagine e anche la sua storia di scrittore, perché qui è a metà strada fra Il viaggio al termine della notte e Morta a credito, la
stessa, sì.
A metà strada, nel 32, e quindi era una stagione in cui stava diventando veramente se stesso, ed è un, e questo è tutto concentrato sulla guerra.
Se,
che
senti,
è un episodio del viaggio.
Certo, senti, sai che io prima di leggere Guerra ho pensato, deve essere stato, allora, prima di leggere il libro ho pensato, sarà stato un lavoro massacrante per Ottavio, poi finito di leggerlo ho detto, deve essere sicuramente stato un lavoro terrificante. Poi leggo la tua nota del traduttore che inizia tradurre Céline, questo Céline si è rivelato impresa anche più impervia del previsto, ci racconti un attimo quanto deve essere difficile tradurre uno scrittore come lui.
Beh, innanzitutto lui è difficile, lo capisce, basta, cioè lui si riconosce, basta leggere una pagina sua, sì. Dice questo è Céline, questo è ovvio. Qui la cosa più difficile è che era in una fase intermedia, cioè stava diventando pienamente Céline, non aveva ancora diciamo registrato perfettamente questa sua petit music, questa sua musichetta alla quale teneva tanto, e che era secondo lui la cosa che reggeva tutti i suoi discorsi. Qui si stava formando, ne senti i primi accordi, le prime cose, per cui è più difficile, perché quando lui l'ha portata a termine ed è compiuta, è relativamente più facile stargli dietro perché hai una cosa che è già ben definita.
Certo.
Qui ogni tanto lui ha dei cedimenti, delle riprese, dei piccoli mutamenti, non è così coerente con questa stilizzazione, e quindi tu gli devi stare dietro. E allora tutte le cose che lui ha inventato nel corso del tempo, queste sue neologismi, questo suo uso di un gergo, di un argot un po' inventato da lui, l'uso del linguaggio scurrile, ad esempio, non è così ancora preciso come farà dopo, che ci riscriverà 10 volte la stessa cosa. Questi sono testi di primo getto, però al tempo stesso sono anche più affascinanti, in un certo senso come più belli, cioè entri di più nella macchina,
certo.
Nel meccanismo.
E poi deve essere stata, immagino, un'emozione, insomma, veramente, certo, unica, tradurre un inedito di uno scrittore.
Lo amo da quando ero ragazzo, quindi cioè, ritrovarmelo 50 anni dopo, così davanti agli occhi, è stata una nuova rivelazione.
Io penso, Ottavio, che la cosa che colpisce tantissimo quando si legge questo libro, ma Céline in generale, poi questo libro che consiglio veramente a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, è innanzitutto entriamo all'interno di uno scrittore che era avanti decenni, nel senso che noi scriviamo, leggiamo pagine scritte negli anni 20, 30, diciamo gli anni 30, e sembra uno scrittore della Beat Generation degli anni 60, 50, 60. Tra l'altro so che loro lo apprezzano, cioè Barry Kerouac, no?
Kerouac lo adorava, sì.
Ma anche penso
Barros c'aveva qualcosa in comune con lui, se vogliamo.
Ecco, infatti.
Un certo stilistico, sì.
Quindi già questo si nota. Una cosa che su Guerra, per esempio, è che i romanzi o i racconti di guerra di solito sono assolutamente centrati sulla guerra in senso stretto, no? Cioè proprio su quello che accade nella guerra e non nella vita. Qui invece c'è moltissima vita, cioè c'è proprio quello che accade ovviamente c'è la guerra, c'è il contesto della prima guerra mondiale, però c'è anche tantissima in modo naturale, no? Tantissima vita raccontata in modo crudo, come a fare Céline, però che va anche un po' al di là, no, dell'aspetto guerra, al di là del titolo, no, che è proprio molto invece lapidario.
Soltanto il primo capitolo è nella terra di nessuno, dove, in mezzo alle trincee, soltanto il primo capitolo, perché poi lui riesce, che è ferito e intorno a lui sono morti tutti quanti, riesce fortunosamente a ripararla dietro nelle retrovie e lì va in ospedale. Poi il resto del romanzo è una sorta di racconto della convalescenza. La guerra noi la riviviamo come lui lo dice, lui ce l'ha nella testa e non dalla testa non gli uscirà mai più, non soltanto in questo libro ma per tutto il resto della vita. In un certo senso lui per tutta la vita è stato un convalescente della guerra,
certo.
E ne porta le conseguenze sempre, e quindi il resto del romanzo sono le avventure o disavventure, anche deliranti, anche assurde, anche
pornografiche,
sì, anche in questo
estreme.
Libro è particolarmente violento tutto questo. Forse la violenza nasce anche dal contesto, no? Perché non sono solo le sconcezze, ma le fai fra un cadavere e un altro, insomma, no? Quindi
certo.
È ancora più efficace la forza d'urto delle immagini di queste cose. E poi appunto il suo linguaggio, lui ha il genio del turpiloquio, quindi
certo. Ho sempre dormito così nel rumore atroce del dicembre del 14, mi sono beccato la guerra nella testa, ce l'ho chiusa nella testa, come dire, un'attenzione proprio fortissima, no? Come stavamo dicendo, anche proprio agli aspetti psicologici della guerra, non soltanto a quelli fisici, no? A quelli proprio mentali.
Certo, ma anche perché lui, stando lì nelle retrovie, tu scopri una massa di... Tra l'altro, la cosa che abbiamo a che fare con dei ragazzi che non hanno 20 anni o ne hanno poco di più. Lui nel libro ne ha 19, non so, più o meno. Quando lui dice all'amico, l'altro soldato con il quale fa amicizia, che è un farabutto che fa venire la donna al fronte per battere per lui, voglio dire, l'altro si era sparato al piede per fingendo un incidente per non combattere, capisci? E anche l'altro, che è un pappone, però che ha capito tutto della vita, è un ragazzino di 20 anni.
Certo.
Cioè, noi abbiamo anche che già conoscono tutti gli orrori della vita, capisci? Anche questo è abbastanza sconvolgente.
Senti, da intanto qui ci scrivono: vorrei inviare i miei complimenti a Ottavio Fatica. Ho potuto leggere solo 30 pagine ancora, ma mi sembra abbia fatto un fantastico lavoro. Quindi ti fanno i complimenti e ti ringraziano. Secondo te, da esperto conoscitore di Céline, se fosse stato revisionato il manoscritto, sarebbe cambiato qualcosa dal punto di vista proprio del stilistico?
No, credo tecnicamente, proprio nel senso di quelle sfumature, di quelle piccole note che lui voleva far sentire o togliere, aggiungere o regolare, credo era come in sala di tu hai Radio Rock, come in sala di registrazione sarebbe stato ancora lì all'infinito a fare un'altra pista,
sì,
un'altra
sì,
cosa.
Sì, certo.
Lui era come, che ne so, non gli sarebbero mai piaciuti i Beach Boys, ma insomma, era come loro che registravano con 25 solchi uno sopra l'altro quando facevano la cosa, capisci, queste cose così. Lui era uno così, era un sopraffino, per dire le sue bestemmie, era sofisticatissimo. Quindi ci sarebbe una rifinitura su quel piano, come contenuto non credo, no?
Da acquistare subito in libreria o nei negozi. Io vi consiglio anche proprio la versione cartacea, perché poi tra l'altro ci sono anche in fondo, trovate anche delle pagine manoscritte di Céline che sono preziosissime anche solo da guardare, da guardarle.
Sì, perché lui li scriveva e poi ci metteva una molletta di quelle per stendere i panni, faceva, e quello era un capitolo, capisci? Sulla sua scrivania sembrava che ci avesse il bucato del giorno prima.
Fantastico. Guerra di Louis Ferdinand Céline in libreria, e aspettiamo a questo punto Londra, il secondo manoscritto inedito che uscirà l'anno prossimo, mi hai detto?
Sì, uscirà più o meno come questo, in prima, la primavera dell'anno prossimo, sempre che io lo finisca.
Ci stai lavorando adesso?
Sto già lavorando.
Abbiamo interrotto durante il lavoro. Senti, io ti ringrazio Ottavio. Ti volevo chiedere, non credo che tu abbia mai tradotto, o perlomeno a memoria, Cormac McCarthy, che è morto ieri. Che ne pensi di Cormac McCarthy? Ti piace come scrittore americano, oppure...
Non so, lui c'ha un suo modo anche lui di scrivere, è come potremmo dire, un figlioccio di Faulkner, insomma.
Sì,
e
sì,
a
sì.
volte in alcuni libri la ciambella gli è riuscita col buco, in altri no. Non mi sembra un maggiore, mi sembra un buono scrittore medio con 3 o 4 buoni libri.
Benissimo, io
è una scrittura originale, voglio dire, sì.
Ti ringrazio moltissimo. Allora, quindi noi ci risentiremo naturalmente, se ne avrai voglia, quando uscirà a Londra, ma spero anche prima, per altre questioni, insomma.
D'accordo.
Va bene, grazie Ottavio Fatica, a presto. Ciao Ottavio, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.